Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento. La presentazione al Tempio. Luca 2, 22, 40. La presentazione di Gesù al Tempio, scrive il Laurentin, è una scena fuori del comune. Non si usava raccontare la presentazione di un eroe. Il solo precedente è Samuele 1, ma la sua presentazione è ben diversa. Essa non è legata a un rito della legge. Il tempo è diverso. Dopo lo slattamento in Samuele 1:22-24, al termine di 40 giorni per Gesù. Samuele rimane là per sempre, mentre Gesù ritorna a Nazaret. Ben diversa è la portata, dal momento che la presentazione di Gesù ha, secondo Luca, un carattere apocalittico e teofanico. Colui che porta i nomi divini di Santo, Signore, Figlio di Dio, visita il Tempio come un bambino povero. Ma è riconosciuto dai testimoni come la salvezza, la gloria e la redenzione di Israele. La novità si sprigiona da tutte le parti e sempre nel medesimo senso. I grandi temi confluiscono attraverso la diversità aneddotica. A questa sintesi così densa dell'evento della presentazione, lo stesso autore aggiunge due ampi contributi di ricerca critica letteraria e di studio semiotico, in cui analizza articolatamente il contenuto e il significato di ogni pericope in se stessa e nell'insieme, cogliendo nell'evento della presentazione i cosiddetti compimenti, secondo la critica letteraria, e le cosiddette programmazioni, secondo la semiotica. I compimenti sono quelli delle profezie, degli oracoli di Gabriele, della legge e dello spirito. Le programmazioni sono quelle del programma ordinario e teofanico, della legge, dello Spirito Santo, del compimento e partenza. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Secondo la legge di Mosè, ogni donna che aveva partorito un maschio, dopo 40 giorni aveva bisogno di purificazione e doveva recarsi al tempio portando un agnello o una coppia di tortore, se povera, da offrire in sacrificio. Inoltre, ogni maschio primogenito doveva essere offerto al Signore e riscattato con l'offerta di 5 sicli d'argento. San Luca però nei versetti 22-24 non si rifà soltanto a questa legge del Signore, ma si collega anche a due importanti profezie, una di Malachia e l'altra di Daniele. La prima parla dell'entrata del Signore nel Tempio per purificare i figli di Levi. La seconda parla del compimento dei giorni, ossia 70 settimane, per l'avvento del Signore a Gerusalemme nel suo Tempio da consacrare. Quello che si presenta per sé come un programma di pura fedeltà da parte di Maria, madre povera, all'osservanza delle norme rituali secondo la legge, citata 3 volte in questi 3 versetti, diventa invece un programma teofanico, dove il Signore, citato 4 volte, è il vero agente principale, il vero protagonista in questo evento della presentazione al Tempio. Qui si compiono le profezie dell'annuncio a Maria da parte dell'angelo Gabriele, il quale aveva presentato 2 nomi del Verbo incarnato, il nome di Gesù e il nome di Santo, Figlio di Dio. Il primo un nome umano, il secondo un nome divino, trascendente. Nella presentazione al Tempio, Gesù ha ormai tutti e 2 i nomi. Lo chiamerai Gesù. Sarà chiamato Santo, Figlio di Dio, aveva detto l'angelo Gabriele. Adesso, con la circoncisione e con la presentazione al Tempio, il figlio di Maria, consacrato a Dio, viene appunto chiamato Gesù, Santo e Figlio di Dio. In tale ingresso di Gesù nel Tempio, scrive il Leonardi, Luca vede infatti realizzata la venuta di Yahweh stesso nel suo Tempio, disprezzato e avvilito, preannunciata da Malachia 3:1-4, allo scopo di purificare i Leviti, restaurarvi la sua presenza salvifica e redentrice e ripristinarvi un sacrificio gradito a Dio, come nei secoli passati. Sarà il sacrificio della sua stessa persona e vita. A proposito di purificazione, appare evidente la difficoltà del versetto 22 che parla non della purificazione della sola madre, come voleva la legge, ma parla della loro purificazione. Il plurale loro, al posto del singolare femminile riferito alla madre, potrebbe riferirsi congiuntamente alla madre e al figlio, fa rilevare il Lial. Se non che la purificazione concerne unicamente la madre, e al figlio troviamo poi riservate espressioni come «lo portarono», «per presentarlo», «sarà consacrato». Se Luca avesse voluto osservare rigorosamente la grammatica, egli avrebbe dovuto dire «quando si compirono i giorni della purificazione di lei e i giorni della presentazione di lui». È chiaro però che Luca ha inteso qui semplificare e sintetizzare la costruzione. Taluni autori superano questo ostacolo ipotizzando che purificazione abbia qui un senso ampio e indichi sia il rito proprio della madre, purificazione in senso stretto, che il rito proprio del figlio, presentazione e riscatto. Luca non usa infatti qui il termine che usano i 70, catharsis, ma il termine catarismos, che riveste un senso più generale e potrebbe abbracciare tanto la presentazione e il riscatto del bambino, quanto la purificazione e il sacrificio della madre. In effetti, però, secondo il Laurentin, qui bisogna saper leggere le trasposizioni fatte da San Luca se si vuol capire il senso pieno e completo delle espressioni lucane. A riflettere bene, infatti, l'Evangelista, dice il Laurentin, ha evitato di riferire alla Vergine questa purificazione e l'offerta del sacrificio. Egli storna il rito dalla madre e lo riferisce a un soggetto plurale. Né Maria né la purificazione saranno menzionate nel prosieguo, ove la legge sembra riguardare solo la presentazione e consacrazione del bambino. E poco oltre, lo stesso autore ribadisce che Maria rimane similmente nascosta nel versetto seguente, quello in cui si parla della purificazione, che pure riguarda soltanto lei, secondo i termini della legge. Tale occultamento è l'inverso della curiosa trasposizione che attribuisce la purificazione a un soggetto plurale. Con fondamento, quindi, in base alla critica letteraria e allo studio semiotico, il Laurentin rileva nel testo lucano 2 importanti trasposizioni tipologiche, così descritte. La purificazione della madre, purificazione dal peccato, espiazione, ripete con insistenza il Levitico, capitolo 12, versetti da 4 a 8, non è riferita alla madre di Gesù, accuratamente eliminata dal contesto, ma trasposta al popolo, raffigurato da Gerusalemme, che compare per la prima volta in questo versetto, loro purificazione. Il riscatto del primogenito, prescritto dalla legge e citato con insistenza, non è riferito a Cristo, che è Redentore, ma trasposto similmente a Gerusalemme. Con questo riscatto di Gerusalemme finisce la sequenza del Tempio. Il Laurentin continua affermando che, a sua volta, Gerusalemme raffigura Israele, come mostrano queste isotopie, come conferma la variante testuale di Luca 2,38, ove numerosi manoscritti sostituiscono Gerusalemme con Israele, senza che il senso cambi. C'è una sorta di identificazione, quindi, tra Gesù e il Tempio, tra Gesù e Gerusalemme, tra Gesù e Israele. San Luca, cioè, parla realmente di un mistero in questa presentazione al Tempio, che di per sé è un rito estraneo alla legge, sconosciuto, come afferma il Laurentin. In un quadro ben articolato, ecco come il Laurentin presenta il contenuto del mistero della presentazione. Il riscatto del primogenito, privo di senso per questo Redentore e Salvatore, viene trasposto a Gerusalemme, in Luca 2,38. La purificazione, che non riguarda la Vergine, viene similmente trasposta al popolo. Luca vede il compimento della profezia di Michea 3 sull'entrata escatologica del Signore nel suo Tempio. Egli purificherà i figli di Levi, ma non si restringe sui figli di Levi. Il contesto fa riferimento alla purificazione di tutto il popolo. In definitiva, quindi, si può dire che nella presentazione al Tempio, Gesù, anziché essere riscattato, viene a riscattare gli altri con il segreto preludio, nota il Landucci, della sua offerta cruenta sulla croce. Per questo egli viene riconosciuto Salvatore, per il nome Gesù, dalla circoncisione, e proclamato santo, cioè identificato a Dio. E in tal modo, con il suo ingresso e con la sua offerta, egli opera il riscatto e la purificazione del Tempio, di Gerusalemme e di tutto il popolo di Israele. Maria, da parte sua, insieme a San Giuseppe, svolge un ruolo di primaria importanza in questa presentazione al Tempio, perché Gesù è figlio tutto e solo suo, e per questo è soprattutto lei, fa rilevare il Pietrafesa, che offre solennemente, ufficialmente, il figlio al Padre dei Cieli. È vero che Gesù, sin dal primo istante dell'incarnazione, si è offerto come ostia innocente e santa al Padre suo, ma è necessario che la Madonna si associ in forma solenne a questa offerta, giacché lei, come madre, ha tutti i diritti sul figlio suo. Gioiosamente e dolorosamente la Beata Vergine offre suo figlio al Padre Celeste, ma nello stesso tempo anche se stessa, come vittima associata. Maria Santissima ormai forma un tutt'uno con il suo figlio, in quanto vive con lui, per lui, in lui. La vita della Madonna è legata a quella del figlio, in un modo intimo e indissolubile. L'unione intima della Madonna col figlio implica anche la maternità spirituale sul corpo mistico. Perciò, nel presentare se stessa con il figlio, offrì al Padre anche tutti i redenti, divenuti già dall'Annunciazione suoi figli. Oh Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo, che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. La comparsa di questo venerando uomo è del tutto a sorpresa per Maria e Giuseppe al Tempio. In un evento che doveva svolgersi tutto all'insegna della legge, ecco invece apparire Simeone, questo vegliardo che si presenta tutto all'insegna dello Spirito. Lo Spirito Santo era sopra di lui, dice San Luca, ed egli si recò al Tempio mosso dallo Spirito. Non sembra che Simeone fosse sacerdote. Era giusto e pio, però, uno di quegli israeliti fedeli e fiduciosi nell'attesa del Messia Salvatore. Coltivava una vita spirituale molto intensa, anche a livello carismatico, se è vero che lo stesso Spirito Santo gli aveva promesso che non sarebbe morto senza aver prima visto il Messia invocato e sospirato, il conforto di Israele. Quel giorno una nuova ispirazione interna dello Spirito aveva mosso Simeone ad andare al Tempio, dove gli fu rivelato che quel bimbo in braccio a Maria era appunto il Messia del Signore. Allora egli si accostò a Maria, le chiese di poter prendere fra le braccia il bambino, lo contemplò con occhi commossi e intonò quindi il breve cantico di benedizione. L'incontro rappresenta una soglia nella storia del mondo. Il vecchio tempo tocca e sperimenta quello nuovo. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il santo vegliardo può ora morire in pace, dopo aver visto colui che è la salvezza preparata da Dio davanti a tutti i popoli, il Messia, luce per illuminare le genti, luce cioè per tutti gli uomini della terra e gloria di Israele, il popolo eletto. Sono importanti in questo breve cantico i concetti di salvezza, di luce, di gloria applicati al Messia. Il primo concetto si collega facilmente al nome proprio Gesù, che significa appunto Salvatore. Gli altri due concetti si collegano invece al nome trascendente di Santo e Figlio di Dio, Dio stesso. È evidente qui la congiunzione in Cristo di Dio e del popolo, aspetto teantrico del Verbo incarnato, per la salvezza universale dell'umanità. Il senso è dunque, contemporaneamente, così anche il Laurentin, l'identificazione di Gesù con la gloria, cioè con Dio, e la sua congiunzione col popolo di Israele e con le nazioni, che egli trasfigura con la sua luce. Altrettanto evidente è il carattere universale della salvezza portata da Cristo e annunciata già da Isaia, con un particolare significativo da non trascurare. I pagani vengono messi al primo posto rispetto ai figli di Israele. Il ruolo di Maria, infine, è qui il ruolo della nuova arca dell'alleanza, perché è lei che porta Gesù, nel quale è presente Dio. Maria, scrive il Galizi, come l'arca dell'alleanza, è segno della presenza di Dio, perché c'è Gesù, il Figlio di Dio. Prima era nascosto nel suo grembo, Ma ora gli occhi lo possono vedere e quindi si può dire di lui che è la manifestazione della presenza di Dio in Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Deve essere stato spontaneo lo stupore di Maria e di Giuseppe nel vedere e sentire queste cose durante la sosta nel Tempio di Gerusalemme. Poveri e sconosciuti, umili e raccolti, essi non hanno potuto fare a meno di meravigliarsi nel sapersi in certo senso scoperti e fatti segno a manifestazioni di ammirazione e di lode per il bambino da parte di due sconosciuti, il vegliardo Simeone e l'anziana Anna. Ciò che Maria conosceva già dall'annuncio dell'angelo, custodendolo nel cuore insieme agli eventi che via via le capitavano, trova verifica e conferma di volta in volta, con nuovi dettagli e risvolti anche sorprendenti. Il vecchio Simeone, dopo aver benedetto sia Giuseppe che Maria, si rivolge direttamente a Maria, mosso dallo Spirito, e le comunica due dati importantissimi, uno riguardo al bambino e uno riguardo a lei stessa. Il bambino sarà segno di contraddizione e a lei una spada trafiggerà l'anima. Sono due dati terribili, due profezie di dolori per la redenzione degli uomini. L'angelo Gabriele, nell'annuncio a Maria, aveva rivelato in modo implicito le sofferenze del Salvatore Gesù. Simeone, invece, sta rivelando in termini espliciti e drammatici sia la sofferenza del Redentore che la sofferenza della madre, associata ai dolori del figlio. Il Messia è segno di contraddizione, ossia è causa di rovina e di resurrezione per molti. La contraddizione è data dal doppio effetto che la redenzione provoca negli uomini secondo le loro disposizioni: rovina in chi la rifiuta, risurrezione in chi la accoglie. Simeone non dice se sono di più coloro che si rovinano o coloro che si salvano. Egli adopera lo stesso termine, molti, per gli uni e per gli altri. Come si spiega tale segno di contraddizione? Si spiega con la libertà dell'uomo. La redenzione operata da Cristo non agisce automaticamente senza l'adesione libera dell'uomo. Gesù vuole salvare e salva tutti coloro che vogliono salvarsi, credendo in Lui, accettando Lui. Coloro invece che non vogliono credere in Lui né accettarlo, ecco i pensieri di molti cuori, si rovineranno. Per tutta l'umanità ora Gesù è realmente lo spartiacque della rovina e della salvezza eterna. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. La spada di cui parla San Luca, Hereb in ebraico, Ronfaia in greco, era la spada dei Traci, scrive il Landucci, e di altri popoli barbari, ben più grossa e massiccia della piccola spada o sciabola Macaira. In senso metaforico essa poteva significare la lingua, il castigo o rovina, il giudizio della parola di Dio, che è più tagliente di una spada a doppio taglio. Di quale spada in realtà si tratta nei riguardi di Maria? Dobbiamo pensare in ogni caso a un'arma che infligge un dolore mortale. Il discorso si allarga subito al richiamo della dimensione soteriologica dell'incarnazione redentrice del Verbo e della maternità corredentiva di Maria Vergine. Il dolore del Figlio Redentore si configura come segno di contraddizione che comporta lo scontro diretto con chi lo rifiuta e respinge, rovinandosi. Il dolore della Madre Corredentrice si configura invece come una spada che trafigge e trapassa la sua anima. Secondo alcuni, se Maria rappresenta Israele, la divisione che il segno di contraddizione opererà in Israele attraverserà anche l'anima di Maria. Secondo altri, invece, più fondatamente, in senso primario è lo schianto della morte di Gesù che trafiggerà l'anima di Maria, a richiamo del testo giovanneo: guarderanno a colui che hanno trafitto. In sostanza, si può dire che ambedue le spiegazioni debbano integrarsi, come dice il Laurentin, perché sembra conforme alla natura stessa dei fatti e alla tradizione dei padri che Maria sia stata colpita e dalle sofferenze di Cristo e dalla divisione del suo popolo. Si tenga presente del resto che, estendendo lo sguardo alla globalità del disegno salvifico di Dio, tutte le sofferenze di Maria ab inizio hanno valore corredentivo in forza dell'associazione con il Redentore. Le sofferenze della Madonna, fa notare il Pietrafesa, non sono in funzione del dramma della passione e morte di Gesù, ma sono insite nella stessa missione di corredentrice che iniziò ufficialmente fin dall'Annunciazione, continuò nel periodo delle angustie del suo sposo Giuseppe, nella nascita di Gesù a Betlem e in tutto il corso della sua vita. Simeone illumina la Madonna sulla missione dolorosa in quanto madre del contraddetto in tutti gli stadi del percorso terrestre di lui. Possiamo pensare alla sofferenza che trafigge Maria di fronte all'opposizione degli scribi e farisei, di fronte al rifiuto aperto del Salvatore da parte di molti che si rovineranno. Questa spada che penetra sempre più a fondo trapasserà poi completamente la sua anima ai piedi della croce, quando un'altra lancia trapasserà il cuore stesso di Cristo. È veramente profondo quindi il contenuto di fede delle parole rivolte da Simeone a Maria. Giustamente il Papa San Giovanni Paolo II, nell'enciclica Redemptoris Mater, ha scritto che quello di Simeone appare come un secondo annuncio a Maria, poiché le indica la concreta dimensione storica nella quale il Figlio compirà la sua missione, cioè nell'incomprensione e nel dolore. Se un tale annuncio, da una parte, conferma la sua fede nell'adempimento delle divine promesse della salvezza, dall'altra le rivela anche che dovrà vivere la sua obbedienza di fede nella sofferenza a fianco del Salvatore sofferente, e che la sua maternità sarà oscura e dolorosa. In conclusione possiamo dire con il Nicolas: questo mistero è uno dei più sublimi della nostra fede. Esso rinnova il mistero dell'incarnazione, esso anticipa quello della redenzione e li unisce nella più augusta cerimonia. La preziosa e delicata problematica della corredenzione mariana risalta ad evidenza nella profezia del santo vecchio Simeone, con il versetto sulla spada che trapassa l'anima di Maria. Questa profezia della spada, infatti, è stata definita la grande profezia della corredenzione. Il Lial, da parte sua, ha scritto che l'espressione «a te una spada trapasserà l'anima» ha una grande importanza mariologica. Il dolore che essa preannuncia a Maria Non è il dolore generale di qualsiasi madre dinanzi all'opposizione mossa al figlio, ma un dolore particolare e proprio. L'incorporazione della sorte della madre alla sorte del figlio appare in questi versetti tanto accentuata che può spiegarsi soltanto con il ricorso alla teologia della corredenzione e a Giovanni capitolo 2 versetto 4 e 19 versetti da 25 a 27. Secondo il Scelcle, proprio per questa spada Maria è legata al Figlio Redentore come madre e corredentrice. E il padre Testa, contro coloro che vorrebbero vedere nella spada un dubbio di fede in Maria, scrive che Maria Santissima invece accetta quella spada diventando così corredentrice insieme con il Redentore. E anche il padre Pietrafesa ha scritto che le sofferenze di Maria Santissima, simboleggiate dalla spada, sono insite nella stessa missione di corredentrice che iniziò ufficialmente fin dall'Annunciazione e continuò in tutto il corso della sua vita. Simeone illumina la Madonna sulla missione dolorosa in quanto madre del contraddetto in tutti gli stadi del percorso terrestre di lui. Il Foilè, a sua volta, spiega che il santo vecchio Simeone contempla come un martirio unico la passione di Gesù e la compassione di sua madre. Dopo gli studi delle Serra, l'ultimo grande studio biblico su questo celebre versetto di San Luca 2,35 è uscito di recente nella serie dei volumi della Biblioteca Corredemptionis Beate Virginis Mariae con autore padre Settimio Maria Manelli, in Maria Corredentrice. E una spada trapasserà anche la tua stessa anima. Le conclusioni dello studio confermano con chiarezza, potremmo dire definitiva, il senso mariologico e il contenuto soteriologico del testo lucano. La spada predetta da Simeone a Maria, mediante la quale ella sarà unita alla missione del figlio sofferente, diventa così il simbolo più espressivo della cooperazione materna di Maria alla Redenzione. E in nota è spiegato che tale attiva e diretta collaborazione di Maria all'opera della Redenzione viene indicata col termine corredenzione, gratificata e garantita dai riferimenti alla vita della Chiesa secondo i padri e gli scrittori della Chiesa, secondo la liturgia romana, e secondo il Magistero della Chiesa del XX secolo. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. San Luca si mostra bene informato su questa anziana profetessa Anna e da storico attento fornisce dati interessanti che delineano la figura e l'opera di questa vedova, donna non comune. Siamo di fronte a un'altra figura carismatica che fa il paio con Simeone, il vegliardo giusto e pio. Questi due vegliardi, scrive il Laurentin, incarnano la speranza del piccolo resto che attende da lunga data la consolazione di Israele. Essi appartengono, come i pastori, al piccolo popolo dei poveri di Yahweh. Carisma dell'anziana Anna è la profezia, nel senso che ella parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Ma la sua vita era davvero edificante, tutta spesa nel servire Dio, prestando culto nel Tempio notte e giorno con digiuni e preghiere, in attesa dell'arrivo del Messia. Illuminata, quel giorno Anna ha scorto nel bambino il sospirato Messia e si è accostata a Maria e Giuseppe per lodare e benedire Dio, contemplando il bambino e parlando di lui a quanti, come lei, attendevano l'avvento del Salvatore di Israele. Quando ebbero tutto compiuto, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. A questo punto San Luca avrebbe dovuto inserire gli eventi descritti da San Matteo, quello dell'arrivo e dell'adorazione dei magi dall'Oriente, quello della fuga in Egitto della Sacra Famiglia e quello della strage degli innocenti di Betlemme. È lecito ritenere però che egli si sia voluto imporre dei limiti nella struttura del suo Vangelo, riservando a San Matteo la descrizione di quegli altri eventi. La conclusione quindi è un modulo letterario, con l'ultimo versetto di chiusura che richiama quello di chiusura della nascita del Battista. Il compimento di questo evento così importante della presentazione al Tempio fa passare la Sacra Famiglia dalla città di Davide, Betlemme, a una povera e sconosciuta borgata della Galilea, Nazaret. Come a Natale, commenta il Laurentin, si era passati dalla gloria all'umiltà della mangiatoia, così qui si passa dal Tempio di Gerusalemme a questa località screditata. E qui, a Nazaret, il bambino Gesù crescerà per le cure materne di Maria e con il lavoro di San Giuseppe. Crescerà in pienezza di sapienza e di grazia. Crescerà come uomo nel quale abita corporalmente la pienezza della divinità. Ci troviamo, scrive il Ferraro, di fronte al mistero di un uomo reale, autentico, che è per identità il figlio di Maria e il figlio dell'Altissimo, il figlio dell'uomo e il santo di Dio. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento, la presentazione al Tempio.